24 mattino.
Lunedì 28 ottobre, le 8 e 17 minuti. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno a te e agli ascoltatori. Apro sulla Georgia, dove si è votato e ha vinto il partito Sogno Georgiano, che è un partito filorusso. I pronostici lo davano come perdente, invece ha vinto con il 54% contro il 37,5-38%, quindi ha vinto con un margine ampio. Però l'opposizione denuncia brogli, insomma tutto il mondo, tutti i giornali sono concentrati su questa denuncia dei brogli, e oggi Orbán andrà, e per questo che la notizia è importante, andrà nella capitale georgiana per sostenere il putiniano Ivanishvili, che è quello che ha vinto le elezioni. Ora, qui vorrei dire una cosa, anche il mio sentimento batte per l'opposizione, non ho dubbi, e penso che i brogli ci siano stati, e come ce ne sono in questi paesi, anche gli interventi russi per manipolare il voto ci sono stati. Però quando vorrei dire una cosa, anzi due. Uno, che quando il margine è così ampio, 54, 37, 38, sì, insomma, devono essere broglioni, perché per spostare una quantità di voti tale da permettere all'opposizione di vincere, ci voleva, non lo so, qualcosa, non erano sul filo. Secondo, che l'Europa, tanto è vero che Orbán oggi va lì anche per sottolineare questo aspetto, non è così attrattiva, perché i partiti d'opposizione erano per mettere in Costituzione l'adesione all'Unione Europea, ma oggi l'Europa, che è divisa sull'Ucraina, che dibatte solo sui fondi per la ricostruzione, cioè ormai non gliene frega più niente della guerra in Ucraina, e discute chi li dà, 20 miliardi li danno gli Stati Uniti, 20 miliardi li diamo noi, 10 miliardi lo danno gli altri paesi. Insomma, non mi sembra un dibattito molto incoraggiante nei confronti dell'Ucraina. Si è sfrangiata l'Europa, ed è normale che, sai come è fatta la gente, alla sicurezza russa, nel senso che garantiscono comunque una stabilità all'insicurezza dell'aiuto europeo, vatti a fidare dell'Europa,
certo.
Cioè, ti sembra una cosa così attraente? In più vorrei dirti che questi paesi, i brogli sono sempre stati nelle elezioni, sì. Anche noi, quando ci fu il referendum Monarchia Repubblica, ci furono denunce di brogli, ma a parte il fatto che quel referendum si risolse un po' più sul filo di lana, non c'era una percentuale come 54 a 37, ma i paesi si distinguono, c'è sempre un'opposizione che grida ai brogli, ai trucchi, alle manipolazioni. Però vedo che nello stesso giorno si è votato in Lituania e in Giappone, e cioè lo stesso giorno, ieri, e anche lì ci sono stati dei capovolgimenti rispetto ai pronostici elettorali, e il tema dei brogli non è così centrale. Stop, bisogna prendere atto del fatto che a volte la propria parte politica,
la prova mi sembra, Paolo, è anche nel risultato della Moldavia, che per quanto anche là si sia parlato di brogli e via dicendo, il margine sul referendum consultivo è stato un margine molto stretto, no? Cioè là ci puoi mettere tutti i brogli, tutta l'influenza russa che vuoi, però se un paese vuole veramente entrare nell'Unione Europea è il 60% che vota a favore, no?
Giustissimo, giustissimo. Tra l'altro domenica prossima ci sarà il secondo turno delle elezioni in Moldavia, anche lì ci saranno accuse di brogli. Purtroppo è un risultato della guerra in Ucraina, dove il fronte occidentale sta perdendo, è inutile girarci intorno, sta perdendo, e la Russia si è mostrata, come era in partenza, era più forte, È stato, è ancora un tentativo di resistenza molto pronunciato, ma che non ispira, non incoraggia altri a mettersi in avventure del genere.
Senti Paolo, a proposito di questo, scusa, mi è rimasto in canna un pezzo di Alessandro Penati oggi su Domani, no? A pagina 9, che cita un rapporto che secondo me dà anche la misura, perché tu dici è la guerra in Ucraina. Senti qua, allora, 20 anni fa le prime 3 imprese americane per ricerca e sviluppo erano Ford, General Motors e Pfizer. Oggi sono Microsoft, Meta e Google. Allora, 20 anni fa erano Mercedes, Volkswagen e Siemens in Europa, oggi sono Mercedes, Volkswagen e Bosch, cioè è anche la testimonianza di un continente che fatica ad affrontare la modernità, e forse anche questo pesa, no, nelle scelte di questi cittadini.
Non si potrebbe dire meglio. Venendo all'Italia, hai già detto tutto tu sul caso dello spionaggio, fa un po', ci sono delle cose che fanno un po' sorridere, appunto Ignazio La Russa, presidente del Senato, che scopre che un suo amico Enrico Pazzali, presidente della Fondazione Fiera di Milano, era il regista di questa società Equalize, che era una società che faceva spionaggio e spiava su lui e sui figli. Dice: non ci posso credere, è incredibile. E poi, come sempre, vanno su sesso e potere e soldi. Sesso, sono andati pesantissimi sulla famiglia Del Vecchio. La famiglia Del Vecchio, come è noto ai nostri ascoltatori, è divisa per l'eredità fra i figli di primo letto, Claudio, Marisa e Paola, figlio di secondo letto, Leonardo Maria, che è il protagonista, che si era fidanzato con una bellissima ragazza su cui voleva indagare, e i figli di un altro letto, quello con Sabina Rossi, scusate se uso sta parola letto che è orribile, del primo matrimonio, seconda unione, terza unione, e poi anche il figlio di questa ultima signora, Nicoletta Zampillo. Insomma, lì c'è un pasticcio nell'eredità. E vorrei fare in una parentesi una lode alla famiglia Berlusconi, che almeno sull'eredità non si sono litigati, non c'è questa diavoleria. E lì invece si sono rivolti a questa agenzia, chiamiamo così, hacker, carte false, gli hanno messo un finto dossier sul sesso per Del Vecchio contro il fratello Claudio. Insomma, è veramente una cosa che non fa onore a quelli che si rivolgono a questa agenzia, a questo modo di regolare i conti tra di loro. A questa agenzia si rivolgeva, dicono i giornali, io leggo i giornali, sì. Mi raccomando, per le telefonate dopo, anche una giudice, Raineri, che contattò Gallo, che è il capo, Carmine Gallo, una vita nella polizia di Milano, e che è il capo di questa Equalizer. Dice: oggi è il compleanno della tizia, di questo sono sicuro, lui sostiene di non averla più vista né sentita, voglio capire se c'è stato un acquisto che possa essere vagamente un regalo. Insomma, indagava, come nella famiglia Del Vecchio, indagava su eventuali possibili tradimenti, sì, del marito, e si rivolgeva a questa agenzia, come secondo il Fatto Quotidiano anche Licia Ronzulli, la parlamentare, sì, di Forza Italia, si rivolgeva a questa agenzia.
Lei smentisce, Ronzulli, come precisazione, lei smentisce, dice sì, no, sì, non è vero, eccetera.
Però sulla giudice Raineri, vuol dire che una giudice o una parlamentare che smentisce sapevano dell'esistenza di questa agenzia, di questa rete di spionaggio. Cioè, a Milano, tutti a Milano, forse non solo a Milano, tutti sapevano, e questi andavano avanti. Il giudice Cantone, procuratore di Perugia, ha detto ieri in un convegno che se si scoprono cose come queste, perché è la quarta rete spionistica che si scopre dopo quella su cui lui Cantone ha avuto il merito di tenere aperto l'indagine, vuol dire che anche i processi non sono sicuri, perché questi tutto certo. Si fa oggi via chat, via email, via conferenze, video, e tutto viene spiato. Dite, guardate ragazzi, che questa cosa è più grande di quello che vi appare. E io penso che a questo punto della vicenda avrei una proposta, che invece di aspettare i processi, metterli in prigione, vedere quanto questi tizi, Carmine Gallo, Lacker, Samuele Calamucci, sì, o quelli delle vicende precedenti, Pasquale Strano, Antonio Laudati, quello, sì, Carmelo Milano, quello della Garbatella di Roma, e poi, sì, Vincenzo Coviello, quello di Intesa San Paolo. Io fossi lo Stato, li assumerei tutti e mi farei spiegare da loro come si fa, e li prenderei immediatamente per fare una cosa di una, come si può, una squadra di agenti propri, in cambio gli darei la libertà, la soluzione e tutto.
Sì, è una pratica in realtà abbastanza diffusa, diciamo, ammesso che nessuno di questi sia già al libro paga dello Stato, cosa che non sappiamo, perché poi qualche dubbio in certi casi è lecito.
Poi, la puntata di Report ieri sera contro Giuli è stata, dice gentilmente il Corriere della Sera, senza sorprese, dice meno gentilmente il giornale Aria Fritta, e questo secondo me è un vero guaio per Giuli, perché Giuli ha incoraggiato da questa così che l'ha fatta franca, perché tra l'altro io ripeto una cosa che ho già detto nei giorni scorsi: non l'ho capita questa tattica di Ranucci e del gruppo dirigente di Report. Hanno dato tutte le notizie che avevano, alcune ghiotte, hanno provocato anche le dimissioni di un capo di gabinetto durante tutta la settimana, e alla fine hanno, io me la sono guardata, ero lì tutto ansioso per vedere, sì, cosa ci fosse, e alla fine non avevano niente di più tranne che un avvocato che a un certo momento è comparso brevemente, si chiamava come quello, il personaggio di Amici Miei, quello della supercazzola, è l'unica Mascetti, cosa che mi ha divertito.
L'avvocato Mascetti.
Sì, sì, c'era una.
Sì, e poi posso dire, e poi io ho trovato, non di grandissimo gusto, ma ovviamente sono opinioni personali, la pubblicazione della foto della ferita di San Giuliano, cioè sinceramente.
Hai ragione.
Si poteva evitare, cioè già umiliato abbastanza.
Ripeto, ieri Giuli è andato a una trasmissione radiofonica, ha ricominciato con quella sua terminologia, l'apocalittismo, queste cose qua, sì. Ma io fossi in lui me ne starei zitto, anche perché tra l'altro le persone più autorevoli del suo campo, leggo un'intervista di Francesca Schianchi della Stampa, Franco Cardini, che è un grande storico, che è stato Missino e lui, cioè aderente al Movimento Sociale fra il 1953 e il 1965, tiene sempre a precisarlo, dice, quindi per un lungo periodo di tempo, dice, io non capisco le scelte della Meloni, San Giuliano almeno è stato mio allievo a corsi di specializzazione universitaria di Giuli, mi sono applicato a leggere il curriculum e quello che ho capito è che ha buoni rapporti di amicizia con i familiari della Presidente. Diciamo che un tizio che conosce qualcuno di influente ha più chance e parità di valore di qualcun altro, è un signore di quasi 50 anni che si sta lavorando dopo un lungo letargo, chissà, forse la nomina a ministro della cultura gli ha dato una febbre culturale, diciamo che uno sforzetto per fare una piccola tesi in tempi più celeri poteva farli, fosse stato per lui, dice, io avrei proposto Ernesto Galli della Loggia, Carlo Ossola che presiede l'Istituto Enciclopedia Italiana, magari gli avrebbero detto di no alla Meloni, però sarebbe certo stato assolutamente più decente. C'è tempesta, come sai, in casa 5 Stelle, perché adesso il movimento si accanisce anche contro Virginia Raggi e Toninelli, che sono troppo esitanti di fronte alla buriana che ha provocato Conte licenziando di fatto Grillo, anche Mariolina Castellone, che è vicepresidente del Senato, che sta con Conte, è perplessa, dice: il garante non si può cacciare, il sogno del partito è lui, non tagliamogli 300.000 euro, quietiamo la cosa. Tra l'altro mi ha stupito che l'offensiva Conte l'abbia lanciata attraverso un libro di Bruno Vespa, e questo gli fa onore. Ma durante, mentre sono in corso le elezioni in Liguria, dove Grillo avrà pure qualche simpatizzante, non lo so, non capisco niente, ma il caso che mi ha incuriosito durante il weekend è stato un altro caso di licenziamento, se possiamo così, nel senso che alla fine della festa del cinema Salvo Anastasi ha messo alla porta Fabia Bettini e Gianluca Giannelli. Fabia Bettini,
mi dice qualcosa questo cognome?
Mi dice sì, ma a me mi dà fastidio che tutti la trattano la sorella di Bettini, alcuni non fanno neanche il nome, dicono ha licenziato la sorella di Bettini, ha licenziato. Allora lei cosa faceva? Faceva una mostra che si chiama, che era una mostra nella mostra, che si chiama Alice in città, dove secondo Andrea Scarpa del Messaggero aveva avuto dei risultati davvero eccezionali, ma ugualmente Salvo Anastasi l'ha messa alla porta per una ricostruzione che il Fatto Quotidiano fa così: Fabia Bettini è la sorella di Goffredo, uomo forte del PD romano, che da qualche tempo ha lasciato Nicola Zingaretti e si è avvicinato all'area vicina, all'area vicina al sindaco Roberto Gualtieri e Claudio Mancini, una frattura nel PD romano che si è aggravata con il recente mini rimpasto di Gualtieri dopo le dimissioni di Miguel Gottordo, assessore alla cultura. La componente Franceschini è rimasta a bocca asciutta. E a Roma nessuno dimentica lo stretto filo che lega Anastasi all'ex ministro della cultura, forse ha voluto mandare un messaggio via festival ai compagni di partito. Ora io dico, questa Fabia Bettini è notissima a Roma, nel senso che è un'organizzatrice culturale, e lei ha reagito dicendo: ma come, siccome Anastasi ha detto è una separazione consensuale, dice: ma per la separazione consensuale solitamente si discutono insieme, non è che si apprendono di per caso, siamo stupiti dalle modalità, e forse qualcosa nella ricostruzione del Fatto Quotidiano è vera, forse, cioè forse è stata buttata in politica. Comunque ce ne occuperemo, se la vicenda tornerà d'attualità, nei prossimi giorni.
Caro Paolo, grazie, buona giornata, ci sentiamo domani.
Anche a te,
ciao,
grazie.
Ciao, ciao.
24 mattino.
Rampiani e Camaliani d'Italia, buongiorno e benvenuti a questa seconda parte di 24 mattino, nella quale parleremo di elezioni americane che sono estremamente divisive, a guardare non solo i social ma anche quello che leggiamo sui giornali quotidianamente o la rassegna stampa. Sono estremamente divisive anche in Italia e non solamente appunto negli Stati Uniti. Mancano 8 giorni, vi rimando per tutte le cronache anche quotidiane ormai al podcast di Alessandro Milan, e Andrew Spannaus, That's America, e poi lo trovate Andrew Spannaus praticamente tutti i giorni in Uno Nessuno e 100.000, e poi da domani sarà un viaggio che faremo all'interno dei nostri giornali radio. Noi per nostro conto ospitiamo oggi Luigi Curini, che è professore di scienze politiche all'Università degli Studi di Milano. Possiamo dire Trampiano, Curini, buongiorno, eccoci.
Più che trampiano direi agnostico sul tema, e quindi questo credo che mi autodefinisca trampiano.
E Filippo Sensi, senatore del Partito Democratico, che convochiamo spesso in occasioni di questo genere perché ha un passato da spin doctor, molto si è occupato esattamente anche di elezioni americane con un'attenzione, un occhio particolare. Sensi, buongiorno e bentornato, eccoci qua.
Buongiorno, io camalissimo.
Invece. Camalissimo, beh, certo, certo. Allora, Curini, che cosa, secondo lei, che cosa ci si può aspettare da una presidenza Trump? Lei si dice agnostico, qua si prevedono spesso disastri o comunque grande preoccupazione, no? Perché lei si sente più tranquillo rispetto a un pezzo della narrazione che leggiamo?
Ma noi abbiamo avuto già una presidenza Trump, ci sono già stati 4 Trump. E non mi sembra che durante questi 4 anni si sia creato qualche situazione disastrosa da un punto di vista di politica internazionale, sono stati sicuramente 4 anni molto più tranquilli rispetto a quelli vissuti durante l'amministrazione Biden. Ad esempio, da un punto di vista economico, la situazione, almeno negli Stati Uniti, era sicuramente migliore rispetto a quella di adesso. C'è tutta una serie di situazioni che, rispetto al vissuto di quel periodo, di quell'amministrazione, molti degli urli o delle preoccupazioni che leggiamo ogni giorno sembrano, secondo me, forse un po' fuori riga, fuori scala rispetto, ripeto, a quello che è stato vissuto, non rispetto a una narrazione ipotetica. Quando parliamo di Kamala Harris, dove ad esempio lei dice questo è uno dei suoi momenti forti, all'idea del cambiamento, quella mia amministrazione sarà un cambiamento, ma anche qua è un po' difficile, perché anche in questo caso, nel caso di Kamala Harris, c'è un precedente che sono 4 anni all'amministrazione Biden con lei come vicepresidente, dove i risultati, diciamo così, sono stati un pochino, a detta gli americani, un po' discutibili.
Quindi la sua posizione, mi sembra di capire, Gurini, è: ragazzi, calmi, che poi bisogna vedere, ci sono tanti proclami da campagna elettorale, poi bisogna vedere cosa succede quando è in carica. Un po' un effetto Meloni, se così possiamo definirlo, cioè all'inizio la famosa frase, pensavano che fossimo dei marziani con le antenne, poi alla fine fanno una manovra, per esempio una legge di bilancio che è sostanzialmente draghiana. Allora, Sensi, cosa ne pensa lei?
Ah, no, io non penso che sia così. Penso, come ha detto il professore, che appunto Trump ha già governato. La cosa che mi sconcerta è che possa tornare a diventare presidente dopo aver governato così male dal punto di vista economico. Non c'è dubbio che sia stata una legislatura fallimentare quella di Trump. Dal punto di vista della politica internazionale, io guardo a casa mia, cioè guardo all'Europa. Non credo francamente che una presidenza Trump oggi sia un atu per noi europei, da tutti i punti di vista, sia per quello che riguarda la sua scarsa considerazione sulla NATO, sia per quello che riguarda la sua scarsa conoscenza dell'Europa e direi anche scarso rispetto dell'Europa. Per cui io non sono di quelli, oddio, la fine del mondo. Penso però che una persona imprevedibile e instabile a capo della Casa Bianca non sia un buon segnale per noi.
800 24 00 24, se volete intervenire, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Molti dicono, Curini, è cambiato rispetto a prima. Innanzitutto è più vecchio, e questo è un primo punto. È più erratico anche nelle dichiarazioni, è molto più difficile. Questo mi sembra un tema centrale, quello che poneva Sensi, cioè è molto più difficile da prevedere in questo momento, molto più difficile da leggere, molto più difficile capire che cosa succederà.
Sì, questo è sicuramente vero, ma non necessariamente un aspetto negativo. Ricordo ancora una volta la politica internazionale citata in precedenza. Beh, noi vediamo da 4 anni in cui dovevano tornare gli adulti alla Casa Bianca, soprattutto in politica internazionale, tra le altre cose, dove doveva esserci una linea molto più chiara, stabile, ben definita, che ha portato risultati, francamente, credo che sia agli occhi di tutti, francamente discutibili: Ucraina, situazione in Medio Oriente, situazione in Iran, situazione con la Cina, il ritiro dall'Afghanistan. Quindi, e dall'altra parte avevamo un personaggio che è stato sicuramente molto erratico e imprevedibile allora, e continuerà a esserlo ancora di più adesso. Ma se rimaniamo sempre in politica internazionale, l'aspetto dell'imprevedibilità non necessariamente un aspetto negativo, perché quando bisogna contrattare con una persona che dall'altra parte è imprevedibile, questo potrebbe in qualche modo anche limitare il tipo di azioni che si portano avanti, proprio perché si anticipa il fatto che non si conosce perfettamente le possibili reazioni della controparte. Questo è un aspetto di dissuasione che non è banale e che ha giocato un ruolo, secondo me, importante nei 4 anni di amministrazione Trump nel produrre una situazione di politica internazionale che, ripeto, era molto più tranquilla, diciamo così, rispetto a attuale.
Cioè il concetto è: dato che non so come questo può reagire, questo è un po' il concetto, la dico in maniera grezza, insomma, poco elegante, No, dato che non so come questo può reagire, alla fin fine me ne sto buono. E può darsi che appunto gli iraniani eccetera eccetera tutti abbiano fatto questo ragionamento. Io non so, Sensi, quanto concordi con questa visione. Immagino poco, prego.
Ma io penso che se tu sei nel traffico e hai un camion che mette la freccia a destra e va a sinistra, è un problema. Siccome si parla degli Stati Uniti d'America, non è che si parla così di un policy advisor di chissà chi, cioè si parla della nazione più importante dal punto di vista economico, militare, e non solo del mondo. Quindi francamente questa imprevedibilità la lascerei a altri contesti. Sappiamo purtroppo, ed è prevedibile, quanto sia imprevedibile, quanto sia instabile, quanto sia erratico, e non mi sembra che la campagna elettorale dimostri un suo, diciamo, ravvedimento operoso o una sua stabilizzazione, tutt'altro.
Una breve pausa.
24 mattino.
Il nostro ospite dimentica che però che alcune cose successe dopo la presidenza Trump sono diretta responsabilità della presidenza Trump. Vedi quello che sta succedendo in Medio Oriente, dove Trump, riconoscendo Gerusalemme come capitale, togliendosi dai negoziati sul nucleare iraniano, ha sicuramente riacutizzato la situazione. E se poi mi spiega dove a livello economico in America si stava meglio ai tempi di Trump che adesso, non lo so, perché i fattori indicatori economici sono diversi.
Io credo che gli americani prima di tutto votino col portafogli, e piaccia o non piaccia, sotto Trump i portafogli sono tutti cresciuti. Poi che sia non sia merito suo, però gli americani pensano a quello.
Oh, giro l'osservazione, Curini, che del primo ascoltatore, soprattutto perché era rivolta a lei, prego.
Ma allora, su quanto riguarda la politica economica, invece riprendo quello che diceva il secondo osservatore. Io credo che la questione, le persone che potrebbero rispondere meglio a questa situazione, si stava meglio oggi o 4 anni fa sulla presidenza Trump, sono gli stessi americani. E qua i dati sono talmente evidenti del fatto che la maggioranza degli americani, e questo è un punto di forza di Trump, è un punto di grande debolezza di Kamala Harris, che gli americani stavano molto meglio 4 anni fa, senza inflazione, con una borsa che andava meglio, via dicendo, rispetto adesso, indipendentemente dalle ragioni di chi è stato il fautore del miglioramento dell'economia sotto Trump rispetto al peggioramento sotto Biden, c'entra solo la politica, altri fattori, indipendentemente da questo, il fatto è quello. Per quanto riguarda la politica internazionale, io ricordo che Trump sicuramente ha riconosciuto la capitale di Gerusalemme. Sotto Trump ricordo l'allargamento degli accordi di pace di Doha, che sono stato un momento fondamentale di tranquillità nell'area, è stato un momento storico tra le altre cose. E per quanto riguarda l'Iran, io non credo che il ritiro della posizione sotto Trump e il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo con il nucleare sull'Iran sia stato un momento sia stato un errore. Qua, dal mio punto di vista, è esattamente il contrario. La riapertura degli accordi sul nucleare con l'Iran è stato un momento in realtà di debolezza dell'attuale amministrazione americana, che ha prodotto quello che stiamo vedendo.
Senti, invece le vorrei girare, qua c'è una riflessione che arriva da un ascoltatore, si chiama Roberto, scrive da Torino e dice: allora Trump potrebbe costringere l'Europa ad essere più seria, più securitaria, più diplomatica, e se fallisce più armata, con capacità di interventi diretti. Cioè, quasi a dire, l'ipotesi di un'America parzialmente isolazionista alla fin fine non è così male, perché ti costringe a fare i conti con te stesso senza, diciamo, il papà che ti dà la paghetta, la metto anche qua, insomma, no? Poco elegantemente. Cosa dice?
Ma io penso che l'Europa ha sempre collaborato con gli Stati Uniti, e questo è un dato, diciamo, strutturale e decennale, non solo la special relationship inglese, ma quello che riguarda tutta l'Europa. Penso che questo rapporto di amicizia vada preservato, e non credo francamente che una presidenza Trump vada in questa direzione, e questo lo abbiamo già visto in quei 4 anni, per esempio sulla NATO, che lui screditava, insomma, in sostanza dicendo: ragazzi, dovete pensarci da soli, perché noi abbiamo finito di dare i soldi, e in generale nell'approccio anche point to point, diciamo, con i vari paesi. Francamente io penso che sia interesse di tutti, degli Stati Uniti e dell'Europa, mantenere relazioni strutturali, stabili, positive, piuttosto che entrare in una specie di scenario giallo, misterioso, in cui, come abbiamo visto, le prime avvisaglie non sono granché promettenti. Penso per esempio per tutte sull'Ucraina.
Però sul punto proprio, Sensi, mi scusi, cioè il fatto che comunque una situazione di stress ti possa spingere ad una maturazione, forse questo elemento c'è, no? Non lo so.
Vabbè, ma cioè, se uno dice dobbiamo avere di fronte qualcuno che se ne frega di te perché così tu cresci, però non funziona così nelle relazioni internazionali. Nelle relazioni internazionali c'è la credibilità, l'affidabilità e la fiducia tra i partner. Quindi non, francamente non vedo un'Europa stimolata dall'isolazionismo trumpiano, vedo semplicemente un'Europa, tra l'altro, che sta già, faccio la mia parte, svoltando a destra con delle pulsioni e delle tentazioni anche, diciamo, autocratiche, e secondo me questo le acuirebbe. Le faccio una domanda: Meloni con un presidente Trump manterrebbe la sua posizione, diciamo, stabile atlantica, oppure, come dire, seguirebbe le sirene di Salvini?
Questo non lo posso dire in tutta sincerità e non sta a me rispondere. Corini, come la legge lei questo rapporto con l'Europa? Questo rapporto con l'Europa, mi scusi Corini, per andare proprio, anche questo rapporto con le autocrazie che ha Donald Trump e che è abbastanza noto, a dire il vero.
Sì, sicuramente ha un rapporto, diciamo così, molto più sanguigno con i leader autoritari con i dittatori dall'altra parte rispetto a quello che ha avuto ad esempio Biden. Ma ancora una volta, cosa potrebbe essere più produttivo, non solo per gli americani ma anche per noi, un rapporto sanguigno che vada oltre il semplice riconoscere l'atto? Ricordiamo, subito dopo l'invasione della Russia dell'Ucraina, c'era Biden che aspicava in modo, in un'intervista, un cambio di regime a Mosca. Cioè è più, produce di più in termini diplomatici un atteggiamento di muro contro muro, oppure un atteggiamento che può dare fastidio, può dare fastidio ai ben pensanti, ma comunque un rapporto più basato, più sanguigno, appunto un rapporto più diretto uno a uno. Forse, anche se non ci piace, perché noi siamo cresciuti con i diritti, noi dobbiamo avere una chiara posizione rigida contro tutti quelli che le mettono in pericolo, forse un rapporto più diretto può essere più d'aiuto in termini di risultati alla fine che produce. E questo è un punto importante, perché poi alla fine dobbiamo essere conseguenzialisti, valutare qualche cosa sulla base del risultato che può produrre, non da un punto di vista semplicemente, anche se importante, da un punto di vista ampio, deontologico e dei diritti.
Giovanni da Milano, buongiorno. Prego, rapido se può, grazie.
Ci provo. Vorrei circostanziare due elementi importanti, secondo me, degli ultimi 8 anni, 4 Trump più 4 Biden. Tutta l'area mediterranea, l'est Europa, è totalmente in guerra o con fonti di tensione. Secondo me, dal punto di vista geopolitico, durante la presidenza Trump si è seguita una linea di fare i propri interessi nazionali. Cosa sta facendo Israele, cosa sta facendo la Russia, cosa sta facendo la Cina. In questi ultimi giorni abbiamo visto come la presidenza Biden non sia stata in grado di fare i propri interessi nazionali, perché ha lasciato che scappasse di mano totalmente tutta la situazione medio orientale. I propri interessi erano avere quanto più possibile una situazione di stabilità in Europa e in maniera vicina all'Europa, cosa che non si è riusciti ad ottenere. In questo momento, e concludo, sì, quello che io vedo è tendenzialmente il mantenere con una potenziale amministrazione di Kamala Harris, un mantenere i conflitti aperti senza trovare una linea di transazione con tutto quello che è il mondo di le linee di confine in guerra attualmente attorno all'Europa.
Allora, un po' trampiano, ma non è una roba. Anche lei, sentiamo Carlo da Bologna, buongiorno, prego.
Sì, buongiorno. Non bisogna dimenticare però che Trump ha orchestrato l'attacco a Capitol Hill, prima volta nella storia degli Stati Uniti, e si sta salvando solo perché ha dei giudici della Corte Suprema che sono amici suoi. È un marchio indelebile che non può permettere di diventare presidente degli Stati Uniti.
Grazie Carlo, è un tema Curini, chiudo con lei perché di fatto è per lei questa.
I fatti del 6 gennaio sono sicuramente fatti importanti, che hanno gettato una grande macchia sulla presidenza e sull'amministrazione Trump. È vero anche che molti dei fatti, e la tragicità dei fatti, è stata in parte anche l'interpretazione e la narrazione creata intorno ai fatti è stata in qualche modo, in modo importante, generata dai vincitori delle elezioni rispetto ai perdenti. Detto questo, oltre ai fatti di 6 gennaio non dobbiamo dimenticarci una pallottola che è passata vicino all'orecchio.
Vabbè, però non possiamo mettere insieme le due, però non possiamo mettere insieme le due cose, no Curini, cioè là è un attacco orchestrato, cioè adesso lo dico detta francamente, è un attacco orchestrato, là è un attacco orchestrato di fatto alla democrazia, un risultato elettorale, abbia pazienza, cioè questo non lo possiamo non mettere in conto. Poi uno può dire, guardate, secondo me ha governato bene, no, e può continuare, però non si può omettere quell'elemento e paragonarlo.
L'elemento di collegamento è la demonizzazione fatta di Donald Trump. E questo è l'aspetto di chiaro collegamento. Se non si vede, perché è quello che sta continuando ora, nell'ultima settimana, l'identificazione fra Trump, fascisti, Hitler, quello che stiamo assistendo. L'elemento di collegamento è questo. 6 gennaio, macchia terribile su Trump, anche se è stata in parte, ripeto, in parte narrata in un certo modo rispetto nella sua interezza. Viene continuamente, serve per identificare il proprio competitor come nazista, perché quello che si fa, le conseguenze dell'accordo non è che possiamo chiudere gli occhi e dire ma no, non è successo, non succederà nulla e non ci sarà qualche pazzo che dopo che sente per 100 volte che Trump è nazista, forse allora ci pensiamo a sparargli in testa. Non lo so, bisogna vedere il quadro insieme, senza ovviamente non fare il collegamento netto come mi sembrava suggerire lei, che non era nella mia volontà.
Mi scusi Curini, mi era sembrato di percepire questo. In realtà abbiamo ancora un minuto, Sensi, a chiudere, prego.
Ma io quello che dico è questo: non mi piace di Trump questo suo amicizia e questo suo giocare con le autocrazie. Francamente, quando sento un rapporto sanguigno e dittature e autocrazie, mi tremano i polsi. Non mi piace quello che ha fatto e dice sulle donne e quello che è successo in America sul tema dell'aborto. Non mi piace come pensa all'America come la nazione dei bianchi contro il resto del mondo, non mi piace niente della sua retorica e francamente non credo che il 6 gennaio sia stato frutto di una narrazione dei democratici, ma è stato un tentativo, diciamo, di colpo di Stato che è finito, quello sì, altro che sanguigno, nel sangue, ed è stata, non è una macchia, ma è esattamente la cifra di quello che potrebbe essere di nuovo un'amministrazione Trump.
Grazie Luigi Curini, professore di scienze politiche all'Università degli Studi di Milano, Filippo Sensi, senatore del PD, grazie Carmelo Lauricelli, regia, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Valentina Pigliautile, Margherita Ina, la squadra dei 24 Mattino, grazie a voi, ci sentiamo domattina alle 6.30 da Simone Spezia, una buona giornata, ciao!